Il lavoro che ci viene proposto da queste letture incomincia, come avete sentito, la prima lettura da Isaia, comincia da Isaia, e lo sappiamo quanto i profeti, in particolare Isaia, hanno avuto un ruolo decisivo nell'inventare la religione di Israele, nell'approfondire il Dio di Mosè, che si era rivelato soprattutto come il Dio di un popolo, aveva formato da un gruppo di schiavi un popolo, il passare da questo Dio prima tribale di Abramo, poi nazionale di Mosè, all'idea di un Dio di tutti, a un Dio universale e nello stesso tempo interiore, un Dio morale, un Dio che vuole il cuore dell'uomo, la fedeltà del cuore, no? E quindi l'amore del prossimo al centro della religione. Questo passaggio è proprio tutto il grande contributo che è stato dato dai profeti, e quindi si capisce la loro polemica col sacerdozio e con la religione del Tempio, la quale rischiava appunto di esprimere una religione particolare, chiusa, e in particolare un culto separato dalla vita. E quindi i profeti, ancora Isaia in particolare, a tutte quelle accuse crudeli di Dio al culto del Tempio, dove dice: i vostri sacrifici mi danno fastidio perché io voglio che voi pratichiate il diritto e la giustizia. Il diritto e la giustizia sono il culto che io gradisco, e soltanto a queste condizioni potrete vedere la salvezza. Cioè la pratica morale, la pratica del cuore giusto. Il cuore giusto è quello, non come siamo abituati noi a pensare ai tribunali, al diritto. Il cuore giusto, in questa concezione religiosa della vita, è il cuore che tratta nella maniera giusta l'altro, cioè come fratello, come figlio di Dio. E quindi appunto soltanto questo culto, che è il rispetto dell'altro come te stesso, piace a Dio. È il culto che permette di entrare nel vero tempio di Dio, perché Dio abita dove gli uomini si vogliono bene. Cioè, adesso non c'è tempo di fermarsi, ma guardate che questi passaggi nella maniera di concepire Dio, o nella maniera di ascoltare Dio, come dicono i profeti, nella maniera di essere fedeli alla parola di Dio che si rivela, e questa è stata quest'opera dei profeti, di Isaia in particolare. Bisogna mettere giù la lapide, perché è stato un caposaldo, è stata una curva decisiva di tutta la storia della religione, quindi di tutta la storia dell'umanità. Questo messaggio dei profeti, sapete che Gesù poi ha scelto questa linea. Cioè, quando Gesù ha polemizzato col Tempio, una delle accuse la più grave, perché Gesù è stato ucciso dalla classe sacerdotale fondamentalmente, poi dai Romani ovviamente, ma l'accusa è stata messa in piedi, quella radicale, dalla religione del Tempio. E l'idea che Gesù distruggesse il Tempio, ne edificasse uno nuovo, basato sul suo corpo dato, sulla tenerezza di Dio che si fa umana verso l'altro, è la novità cristiana. Però, come vedete, è una riassunzione della linea profetica. Cioè, se dovessi dire, il cristianesimo è più profetico che sacerdotale. Tant'è che bisogna stare attenti, appunto. Noi chiamiamo sacerdoti i preti, ma è sbagliato. I sacerdoti sono dei ministri. I sacerdoti, i preti, nel cristianesimo, sono i fedeli. Siamo tutti noi nel momento in cui amiamo i fratelli, questo è il culto sacerdotale. Io adesso sto facendo un servizio, non sacerdotale, sto facendo un ministero della parola e dell'Eucaristia, perché tutti noi diventiamo culto a Dio. Adesso sono cose semplicissime che poi noi chissà dove lasciamo scappare, dove lasciamo perdere. Questo messaggio dei profeti, dico, come si vede, è gradito alle nostre orecchie. Di moderni, è oggetto di un consenso facile, forse troppo facile per non essere sospetto. Cioè, quando oggi si dice la religione non è tanto andare in chiesa, ma la religione è l'amore al prossimo. Ecco, sta roba qui, appena si dice, tutti ti battono le mani. Questa è la cosa che vogliamo ascoltare, no? Però, in guardia, secondo voi davvero i profeti pongono l'alternativa? Cioè, davvero i profeti parlano di una sostituzione della pratica morale al culto? O non si deve invece riconoscere che una pratica morale vera, cioè trattare giustamente l'altro come prossimo, come fratello, questa pratica morale invece non è che è possibile solo alla condizione di ricordarsi prima di essere stati resi amici da un altro? Cioè, io posso amare l'altro come me stesso soltanto se tengo presente che un altro, molto più altro di me, mi ha trattato come uguale a sé. Questa è la religione. Bisogna ricordarsi di Dio per amare il prossimo, se no tu il prossimo lo usi, più o meno. E quindi in questo senso i profeti propongono una morale che ha però la forma del culto, che ha la forma della religione, nel senso che quella maniera lì di amare ci collega, religione vuol dire collegare, ci collega a Dio, al suo modo di essere, di fare. Addirittura, dicono i profeti, la mia morale, la mia maniera di trattare le persone deve assumere la forma del sacrificio. Siamo qui a fare, a portare il nostro sacrificio. Ma cos'è il sacrificio? Non è una vittima sostitutiva, appunto. È il nostro amore ai fratelli, la nostra vita familiare, professionale, la nostra vita personale, no? Che deve essere un sacrificio spirituale, ovviamente, cioè l'offerta di noi stessi alla volontà di Dio, alla misericordia di Dio, alla tenerezza per l'uomo. Noi siamo qui a dire, guarda, sono un disgraziato, sono incoerente, sono appunto un povero diavolo, tu lo sai per primo, però mi offro a te perché tu possa amare i tuoi figli. Questo è il sacrificio. Cioè, la morale ha forma religiosa. Posso dire questa frase un po' complicata. La morale ha forma religiosa perché il nostro comportamento deve convertirsi al comportamento di Dio, alla sua volontà. E dobbiamo offrire noi stessi a questa causa della volontà di Dio, che è l'amore per l'uomo, appunto. Queste robe qui noi le sappiamo anche abbastanza per esperienza, no? Quando noi separiamo religione dalla morale succedono delle cose strane. Ve ne dico due che io conosco bene, quindi ve ne posso parlare bene perché le conosco. La prima è quella di dire l'importante è essere onesti, non è necessario pregare. Non è necessario andare in chiesa, sì, se capita si va, ma non è necessario, è importante essere onesti, bravi. Sappiamo che è facile che questa posizione sia una specie di autogiustificazione, no? Una difesa del proprio modo di agire, che è reso indiscutibile, magari è pieno di egoismi, di esclusioni. Quante volte ci scopriamo e quanti amici incontriamo che hanno posizioni così esclusive, così dure con gli altri e poi sono religiosissimi. No, io resto sempre di carta, hai capito? Cioè, come uno possa difendere la causa di Dio con quella forza e nello stesso tempo essere così duri con i diversi, con gli altri, con tutti alla fine, perché? Oppure l'altra forma è quella che si esalta la religione, quella religione sacrale che non si può toccare dentro niente, non si può discutere niente, o folcloristica che serve appunto e che non tocca i nostri modi di fare. Cioè, vedete come il separare morale dalla religione diventa pericoloso per tutte e due le cose, per la religione che viene deformata e per la morale, la quale finisce di essere una sorta di giustificazione di fare quello che a te va. Quindi la morale ha un rapporto profondo con la religione, o sarebbe meglio dire con la fede, cioè con l'ascolto di Dio. Anche la vicenda della cultura moderna, moderna è la nostra, noi siamo i moderni, sottinteso che siamo la razza nuova, non come quelli della tradizione, abbiamo superati noi, no? La vicenda della cultura moderna è interessante, perché sapete che la cultura moderna ha secolarizzato la morale. Cioè, prima ha detto attenti alle morali religiose perché dividono, sono fanatiche. Poi ha teorizzato il fatto che la morale fa a meno della religione, no? L'autonomia della morale. Cioè, l'amore al prossimo è possibile anche a prescindere da ogni fede, anche se Dio non c'è. Cioè, si può voler bene. E per alcuni versi si capisce cosa si vuol dire. Non boccio totalmente questa preoccupazione di stare attenti alla religione, cioè, sapete. Ma il rischio di questa concezione che dice si deve fare a meno di Dio della religione, per essere onesti, il rischio è che questa morale moderna un po' alla volta si riduce al diritto. Perde la forma morale dell'amicizia per gli uomini, della giustizia che ci invita a trattare l'altro come noi stessi, e diventa appunto la morale del diritto. Difatti la giustizia di cui si parla oggi non è mai la giustizia morale, mai. È sempre la giustizia del diritto, è quella dei diritti di ciascuno estraneo dall'altri, no? In questo senso la meditazione di questa mattina che le letture ci fanno fare va proprio al cuore e della religione e della morale, al centro delle scritture, cioè di quello che Dio ha cercato di farci capire, della conversazione faticosa di Dio con l'uomo, queste sono le scritture, no? Al centro delle scritture sapete bene cosa sta, il tema dell'altro. Tutte e tre le letture di oggi parlano dello straniero. L'altro, perché l'altro fosse anche tuo marito, è straniero comunque, perché è altro. Ora, la parola di Dio rivolta all'uomo dice, attento che il tuo problema fondamentale è che non ci sei solo tu, ci sono gli altri. E questo pone il problema più difficile per te, cioè la gestione delle differenze. Siccome siamo in molti e diversi, ma bastano due, come i primi due fratelli, come Caino e Abele, bastano due per generare l'invidia, la gelosia e la violenza e l'omicidio. L'indifferenza, il disprezzo, la gelosia, l'invidia, la guerra, il conflitto, sono tutte forme dell'omicidio, perché si tratta sempre di eliminare l'altro, tirarlo via dagli occhi. Stia a casa sua, torni, vada via, tutto, no, appena un... Per uno dà fastidio, fuori, chiudo casa, no? Per questo la Bibbia fa cominciare la storia umana con un delitto di gelosia dei due fratelli, delitto simbolico, che apre tutta la catena di violenze, che esprime tutte le forme dell'enorme litigio che oppone gli uomini da sempre, ovunque, dove ci sono i diversi. Paolo dirà sinteticamente, no, in maniera sublime, tutti i conflitti tra l'uomo e la donna, pensate tutta la questione della differenza sessuale e poi delle generazioni, evidentemente, tutte le sofferenze della sopportazione o della mancanza di rispetto o dell'odio che minano i rapporti familiari, chiamiamoli così, no? Il rapporto uomo-donna. Tutti i rapporti schiavo-padrone, i rapporti di dominio, quindi i rapporti politici e i rapporti economici, perché poi il dominio avviene sulla pagnotta, sui soldi, no? Sull'economia, chiamiamo economia. No? Tutti questi conflitti nella Bibbia sono riassunti in realtà nella differenza e nel conflitto tra il giudeo e il pagano. La categoria religiosa del rapporto tra il popolo eletto, il giudeo, e gli altri, le nazioni, i pagani, rilegge religiosamente tutti i conflitti umani, delle famiglie, delle società, delle nazioni, della storia. Seconda lettura, ma non c'è tempo, se la leggete poi, è un pezzo di questa lunga, lunghissima riflessione che Paolo fa su questo mistero del rapporto tra l'elezione di Israele e l'elezione di tutti, e la conversione di Israele all'universalità del suo Dio. Grande compito di Paolo, che ha portato il cristianesimo fino a Roma, fino alle colonne della Spagna, fino ai confini del mondo, no? Allora, il piano di Dio, scritture testimoniano il piano di Dio, in che cosa consiste? Guardate, Dio deve entrare nelle differenze. Cioè, è come se dicesse un papà, dice, come faccio a mettere d'accordo i miei figli? Devo in qualche modo entrare nelle differenze e nei loro conflitti e guarirli e correggerli e educarli, appunto. Allora, il piano di Dio prevede una preferenza, un popolo è eletto, costruito tra l'altro a partire da un gruppo di schiavi. La scelta appunto non cade su Sennacherib o su Nabucodonosor o su Sargon primo, secondo, terzo, cioè, cade su un gruppo di schiavi, come sempre appunto, viene scelto chi è piccolo, chi è emarginato. Questo popolo diventerà il pivot, il cardine del dispositivo della riconciliazione di tutti. Piano incredibile, ma è l'unica maniera che Dio aveva di entrare nei nostri giochi. Come faceva? O ci metteva d'accordo dal cielo, o entrava nella storia, appunto. Tutti i popoli, pensate, questo è il grande tema iniziato dai profeti e che poi i cristiani radicalizzano, appunto. Tutti i popoli, tutti gli altri diventeranno scelti entrando nell'eredità dell'unico Israele. Grazie alla comunione con Israele, le nazioni, i pagani, convergeranno verso Israele perché dal loro Dio viene la salvezza. Dal loro Dio tutti impareranno la giustizia. Qual è il rapporto giusto tra gli uomini? Quello che il Dio di Israele rivela. Ma d'altra parte Israele dovrà aprirsi ai pagani. Dovrà muoversi verso di loro, questo popolo faro, questo popolo particolare, dovranno aprirsi alle nazioni, dovranno abbattere il muro per accedere all'universalità, cioè la particolarità del Dio di Israele, le scritture, il culto, dovranno mettersi alla prova dell'universale, dell'amicizia e della fraternità tra gli uomini. Non apro il discorso sui cristiani, appunto, ma capite cosa vuol dire sta roba qui? Noi siamo qui a fare una robetta nostra, leggiamo le scritture, celebriamo l'Eucaristia, ma sta roba qui deve mettersi a confronto col riconoscimento universale dell'unità umana, assolutamente suggestivo. Questo destino che lega Israele e le nazioni e che passa attraverso le violenze, i conflitti che percorrono il mondo, nascendo dalla violenza, dal rifiuto del piano di Dio, dal peccato, appunto. Questo incontro è rappresentazione di tutto ciò che avviene tra gli individui, nelle famiglie, tra i popoli e le nazioni. Questo piano di Dio, che è stato, se aprite un po' il Vecchio Testamento, lo sapete, no? Questo piano di Dio è stato contrattato con questo popolo, un po' ascoltato, un po' realizzato e tanto tradito, ecco perché nella Bibbia c'è dentro anche il rifiuto della parola di Dio, ci sono dentro anche le cose brutte nella Bibbia, per forza, c'è un Dio che parla con degli uomini i quali un po' capiscono, poi tradiscono, un po' capiscono, un po' stravolgono, no? Questo piano di Dio si è realizzato come un lampo. Un lampo nel senso che è durato pochi mesi e ha assunto la figura di un uomo. Sapete, un uomo è indecifrabile, va decifrato continuamente, che è stato Gesù. Questo piano di Dio è passato tra noi come un lampo e una promessa nella persona del Messia, in Lui, parola di Dio nella quale tutti gli uomini sono creati e riconciliati. Nella persona del Messia è passata come un lampo la riconciliazione. La riconciliazione è avvenuta in promessa, in figura, in parabola, in Gesù. Paolo dirà: in Gesù non c'è più schiavo né libero, né uomo né donna, né giudeo né greco, ma tutti siamo uno in Cristo Gesù. Cioè, questa è la proclamazione cristiana. Hai capito? Cioè, quando diciamo, noi siamo salvati in Cristo, pensiamo subito, mi salva l'anima, mi porta in paradiso. Ma siamo così meschini da pensare sta roba in questi termini. In realtà, appunto, il cristiano dovrebbe pensare prima in questi termini. In Cristo siamo tutti gli uomini, siamo uno in Cristo. Questa è la dimensione vera della salvezza. Ecco perché solo la resurrezione finale del mondo, degli uomini, della storia, è la salvezza. In Cristo si è quindi chiarito, ripeto, in parabola, cioè devi continuamente guardarlo quest'uomo, vedere come si muove, cosa dice, poi reinterpretare quello che fai te e fare questa connessione che vedete quanto è sempre da rifare, quanto è difficile. In Cristo si è comunque in questa maniera chiarito il disegno di Dio, la vocazione dell'umanità di ogni uomo, si è chiarito il senso dell'amicizia, della giustizia tra gli uomini come grazia di Dio che fa misericordia all'uomo. Siamo stati giustificati, no? E allora capite anche perché siamo qui stamattina, no? I cristiani, appunto, cioè discepoli di Gesù, tengono vivo, come riescono in questa maniera, rileggono le scritture, celebrano l'Eucaristia, ne parlano tra loro, cercano di dire ma la mia vita è cristiana, no? Fanno così. I cristiani tengono vivo il passaggio di Gesù tra noi e cercano di incarnarlo nella loro vita e nelle diverse culture e epoche in cui vivono. Cioè il cristianesimo dovrebbe essere anzitutto un segno di un'umanità vera, un segno di giustizia verso gli uomini, un luogo dove in qualche maniera il rispetto dell'altro come te stesso si realizza, in parabola, certo, poverini, c'è anche a confessare il peccato, no? Chiudo. Il Vangelo della Cananea, Cananea vuol dire abitante del paese di Canaan, che era il paese pagano in cui siamo arrivati dal deserto, figli di Mosè, no? Cananea. Dove abbiamo perso la fede, abbiamo praticato il culto dei Baal, abbiamo dimenticato i comandamenti, la morale, il paese di Canaan, no? Cananea. E se pensate appunto alla forza di un raccontino così, sapete che sto raccontino è opera di Matteo, stiamo leggendo il Vangelo di Matteo. Matteo era uno scriba giudeo che è diventato discepolo di Cristo e quindi ha dovuto fare sto passaggio qui dal giudaismo all'universale, il passaggio da Israele alle nazioni, che è stato il cristianesimo. La fede in Cristo è consistita proprio dal passaggio di Israele alle nazioni. E quindi questo scriba giudeo che si è fatto cristiano, insieme ai suoi amici che si trovavano come noi a celebrare l'Eucaristia, ricordandosi di Gesù, stava molto attento a quei segni in cui Gesù era uscito da Israele, era andato in terra straniera, come in questo caso in terra di Sidone, di Tiro e di Sidone, terra pagana. Più volte Gesù attraversava il lago per andare in terra pagana, i evangelisti lo sottolineano, non solo perché scappava la folla o scappava di qua, ma chiaramente nei Vangeli c'è una specie di appuntamento di Gesù, di rendezvous presso i pagani. Un appuntamento tra giudei e pagani, di cui la Cananea è figura. E ultima cosa che vi dà. la cosa sorprendente, perché avessimo scritto noi con le nostre idee sul cristianesimo, avremmo detto: Gesù è andato di là, ha preparato una bella predica e ha convertito la cananea. No? Cioè, stupefacente, appunto. In realtà Gesù è come forzato da questa donna. Avete sentito in maniera disgustosa quasi, diceva: no, non c'entro io con te, lo butto ai cani. Cioè, l'atteggiamento di Gesù condivide il particolarismo giudaico, no? Viene, dopo cosa successe, cosa succede a coscienza di Gesù, io non lo so, però chiaramente questo racconto mostra questo passaggio di Gesù all'universale. Come uomo scopre appunto attraverso questi incontri il piano di Dio. Gesù è come forzato da questa donna di cui vorrebbe inizialmente eludere la domanda, e ciò che lo forza a fare questo passaggio da Israele allo straniero cos'è? È la fede di questa donna, la fede della straniera, la tua fede. Avvenga ciò che desideri, è la qualità del suo desiderio, della sua libertà, della sua fede, appunto. Paolo dirà ancora una volta, grande Paolo, in una frase dirà tutte ste robe qui: giudei e pagani, potrei tradurre, cristiani e tutti gli altri, in realtà sono salvati unicamente, non per le loro convinzioni, noi diremmo, detto malissimo, sono salvati unicamente per la fede, per la loro fede. La fede in Gesù, o se non si conosce il suo nome, la fede in ciò che egli rappresenta, la giustizia verso gli uomini, la tenerezza di Dio verso ogni uomo, la fede in questa roba qui, può in ogni situazione e in ogni cultura e in ogni epoca può farci superare le barriere che ci separano e scavalcare i conflitti che ci dividono e trovare la grazia di Dio per l'uomo. O trovare Gesù. Infatti, alla fine sapete come troveremo Gesù? Gran parte della gente non lo troverà perché ne ha sentito parlare, è venuto a messa. Lo troverà perché Gesù e quel tizio lì si sono incontrati nel dar da mangiare, nel dar da bere, nell'atteggiamento giusto verso l'altro. Fratelli carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre, che ha riversato su di noi, in Cristo, le ricchezze della sua grazia. Diciamo insieme: Dio fonte di ogni bene, ascoltaci. Dio fonte di ogni bene,
ascoltaci. Signore, Tu desideri che tutti gli uomini siano salvi, che siano perdonati e accolti da Te nella Tua infinita misericordia. Trasforma i nostri cuori, perché lodiamo la Tua bontà con sincerità e con gratitudine, consapevoli che davanti a Te nessuno deve vantare meriti. Preghiamo.
Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
Signore, Tu ci chiedi di avere fede in Te, che ascolti le nostre preghiere e ci vieni incontro nei momenti di difficoltà. Aiutaci ad accettare i Tuoi misteriosi disegni, che non coincidono sempre con i nostri, ma che tendono sempre alla realizzazione di ciò che è bene per ciascuno dei Tuoi figli. Preghiamo.
Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
Signore, sogniamo una Chiesa che diventi veramente una casa di preghiera per tutti i popoli e un luogo di comunione. Fa che essa non venga meno al compito che Tu le hai affidato. Preghiamo.
Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
Signore, le sofferenze dei poveri, di chi subisce la guerra, giungano a Te come invocazione ad intervenire per ristabilire un po' di giustizia e di pace. scuoti la nostra indifferenza e richiamaci alle nostre responsabilità, perché Tu ti affidi anche a noi per dare al mondo un volto più umano. Preghiamo.
Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci. Padre misericordioso, che hai fatto del tuo Cristo il punto di incontro fra tutti gli uomini, affretta l'unità della famiglia umana, radunata sotto la signoria della grazia del Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.